Benvenuto al podcast della Chiesa Vita Nuova. Crediamo che questo messaggio possa incoraggiarti, rafforzare la tua fede e portare vita nuova nel tuo quotidiano. Buon ascolto.
Oggi ancora i bambini sono con noi, ma oggi c'è una combo incredibile rispetto alle altre domeniche e la combo fa tutto. Quindi, vero Diego, che se io dico Diego do Casal, cosa ho detto Diego? Che vengono qui davanti, seduti qua. Quindi loro sanno che quando io dico un nome, si sono, vedete come si sono azzittiti? È una tattica. Bene, buongiorno a tutti e buongiorno a chi ci sta seguendo da casa, anzi io direi dalla spiaggia, dal mare, dall'ombrellone, dalla montagna. E oggi andremo un pochino avanti col Vangelo di Matteo. Vi ricordate che abbiamo iniziato un bel po' di domeniche fa, poi c'è stato qualcun altro che ha predicato, settimana scorsa ha predicato il pastore Fabio e ha concluso con Matteo 3, versetto 17, che ve lo rileggo, che dice: ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E ora voglio leggere invece la prima parte del capitolo 4 di Matteo, dal versetto 1 al versetto 11, che parla della tentazione di Gesù, e oggi ci soffermeremo su questo. E voglio dirvi che quest'anno, quando siamo stati a maggio al convegno di Porte Aperte, molte delle riflessioni, cioè tutte le riflessioni che il direttore di Porte Aperte ha fatto, Christian Nani, erano proprio su questo passo e mi hanno profondamente colpita per le riflessioni che ha fatto. Era veramente tutto molto denso e quindi ho preso alcune cose che dirò e poi vi dirò quali, le ho prese proprio in ispirazione a questo, perché possiamo leggere l'episodio della tentazione di Gesù in diversi modi, però ho avuto uno sguardo nuovo, ecco, su questo passaggio, e mi ha aiutato molto. Però voglio leggere prima il passo insieme a voi. Allora Gesù, capitolo 4 di Matteo, versetto 1. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo, e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: se tu sei il figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo, e essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti col piede contro una pietra. Gesù gli rispose: è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: tutte queste cose ti darò, se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse: vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Bene, voglio partire dal versetto numero 1. Io mi sono fermata personalmente solo sul versetto 1 all'inizio, perché in questo versetto sono contenute, secondo me, tre parole fondamentali, e potremmo dividere queste parole per ogni domenica e parlare di queste parole per tre domeniche diverse. Oggi le condensiamo un po' per darvi un assaggio di queste tre parole. Il primo versetto contiene queste tre parole: deserto, tentazione, digiuno. Deserto, tentazione, digiuno. La prima parola da cui voglio partire è proprio la parola deserto. Noi di solito associamo la parola deserto a qualcosa di negativo. Un periodo di deserto lo associamo generalmente a qualcosa di, la siccità, il secco, e quindi qualcosa di negativo. Nessuno di noi, quando pensa al deserto, pensa subito al deserto in fiore. Nessuno pensa a quella parte lì, il caldo, il secco, non c'è acqua, non c'è niente, sono da solo. Però ci sono deserti in cui possiamo essere condotti da Dio. Qui dice che Gesù non è andato nel deserto così perché lui voleva andare, ma c'è scritto che è stato condotto dallo Spirito. Quindi ci sono dei deserti, e quindi l'abbiamo letto anche in questo passo, in cui Dio sa che noi possiamo farcela. Pensate al versetto che c'è nel Nuovo Testamento che dice: nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana, sta parlando anche del deserto, nessuno sarà tentato oltre le proprie forze, cioè come per dire ce la puoi fare. Gesù, Dio ha messo Gesù, ha fatto andare Gesù nel deserto, ma sapeva che ce la poteva fare. Sapeva che lui poteva affrontare quel deserto. Quindi a volte ci sentiamo un po' soli, un po' unici, perché magari noi stiamo attraversando un deserto nella nostra vita personale. E quindi pensiamo di essere in quel deserto da soli, che lo stiamo affrontando solo noi, ma magari la persona accanto, seduta accanto a noi, sta attraversando un deserto, il suo deserto. Non sei da solo, c'è qualcun altro vicino a te che sta attraversando il suo deserto. Stiamo combattendo con la nostra carne, stiamo combattendo con la nostra mente, con i nostri pensieri. Ognuno di noi vive battaglie diverse. Poi invece ci sono altri deserti. Ci sono deserti in cui invece ci andiamo noi per la nostra testardaggine, per la nostra disubbidienza, per la nostra ostinatezza, e allora andiamo a finire in un deserto e continuiamo a vagare in questo deserto. Ma perché? Non perché Dio voleva che noi andavamo lì, ma perché noi abbiamo scelto di andare lì, perché abbiamo fatto delle scelte, abbiamo detto no, noi andremo lì, voglio fare quella cosa, voglio andare in quella direzione, ma Dio non ci aveva detto di andare lì, non era la volontà di Dio. Quindi quello è un altro tipo di deserto ancora. Però pensate anche a Mosè. Il deserto per lui è stata la salvezza, perché Mosè, quando stava pascolando il suo gregge di pecore, ad un certo punto si è spinto più in là, è andato sempre più vicino al deserto, più nel deserto, e nel deserto, vi ricordate l'episodio del rovetto ardente? Lì ha incontrato Dio. Quindi per Mosè il deserto è stato la salvezza. Un giorno quando andremo in cielo incontreremo Mosè. Per lui il deserto ha un significato positivo. Lui lì ha incontrato Dio nel rovetto ardente. Quindi il deserto, possiamo riflettere su questa parola, può essere diverso per ognuno di noi. Un periodo della nostra vita che dobbiamo attraversare, e Dio sa che noi abbiamo bisogno di quel deserto, forse per crescere, per maturare, per capire determinate cose, oppure un deserto in cui ci siamo cacciati noi. Poi la seconda parola che troviamo sempre nel primo versetto è la parola tentazione. In questo passo Gesù verrà tentato 3 volte. Ma queste 3 volte in realtà non è che rappresentano 3 tentazioni specifiche, ma rappresentano il tutto della tentazione. La Bibbia cosa dice? Che Gesù è stato tentato in ogni cosa. Queste 3 tentazioni rappresentano in realtà tutte le tentazioni, tutto il male che c'è nel mondo che ci bombarda, che cerca di attirarci, che cerca di farci cadere. Questo passo ci parla di tutti i dubbi che vengono, tutti i dubbi che il mondo vuole mettere dentro di noi, che il nemico cerca di mettere dentro di noi. Se pensate al passo di Ebrei, capitolo 12, versetto 1, dice che il peccato sta sempre attorno allettandoci. Un'altra traduzione che mi piace moltissimo dice: il peccato che così facilmente ci avvolge. Il peccato che così facilmente ci avvolge. A volte non ci accorgiamo nemmeno che il peccato è intorno a noi, ci sta avvolgendo. Sapete, la tentazione ci fa focalizzare sul frutto e noi vogliamo quel frutto perché ci sembra buono. Questo vi ricorda qualcosa, no? Ma la tentazione non ci fa mai focalizzare sulle conseguenze. È la stessa cosa che è successa con Eva nel giardino dell'Eden. Eva si è concentrata sulla conseguenza di cui il diavolo gli aveva parlato, il serpente gli aveva parlato, gli ha detto: tu sarai come Dio. Lasciamo perdere il discorso del dubbio. Eva era figlia di Dio, noi siamo a immagine e somiglianza sua. Eva era come Dio, era la figlia. Invece il diavolo gli ha messo un dubbio: tu non sei come Dio. Eva si è concentrata sul frutto, quella cosa bella che l'attirava, ma non sulle conseguenze. E la tentazione è così ancora oggi nella nostra vita, ci fa focalizzare sull'apparenza, sul frutto, sulla cosa bella che potremmo ottenere e mangiare, senza pensare a tutte le conseguenze. E questo è un problema. E poi c'è la terza parola, digiuno. Anche questa parola non è una parola che piace tantissimo, perché digiuno, qui dice che il Signore, che Gesù ha digiunato 40 giorni e 40 notti e poi ebbe fame. Forse io avrei avuto fame molto prima, non so voi. Digiunare però è digiunare da tutto ciò che ci tiene lontani da Dio. Sapete, noi ci possiamo anche astenere dal cibo, possiamo anche rinunciare al cibo, ma se noi continuiamo la nostra stessa vita distratti, affannati, presi dalle nostre cose, non cambia nulla, quello non è un digiuno. Digiunare significa astenersi, rinunciare a tutto ciò che ci impedisce di cercare sinceramente il Signore. Quello è il vero digiuno. Tu puoi anche dire: Signore, io adesso digiunerò per una settimana, non mangio per una settimana. Ma se tu non sei lontano da tutto ciò che ti distrae durante la giornata e non riesci a cercare il Signore, quel digiuno non serve a niente. Il digiuno è fatto per lasciare delle cose e prendere del tempo per concentrarci. E sapete, oggi non è solo il cibo che ci distrae, abbiamo un elenco di cose che ci distraggono, che non ci permettono di cercare con calma, sinceramente, il nostro Dio. Quindi questo è il vero digiuno, ok? Quindi, dette queste tre parole importanti che sono in questo primo versetto, andiamo alle tre tentazioni. Il diavolo, quando tenta Gesù, la prima volta gli dice: se tu sei il figlio di Dio, se tu sei il figlio di Dio. E potremmo dire che la storia si ripete, ve l'ho detto prima, Eva. E cosa che ha messo in dubbio? Tu non assomigli a Dio, non sei sua figlia. Ancora oggi il dubbio più grande nella nostra vita, i dubbi che il diavolo vuole mettere, è del nostro valore, del fatto che noi siamo figli di Dio. Quello il diavolo va a mettere in dubbio. Ma se tu sei il figlio di Dio, perché hai risposto male? Se tu sei il figlio di Dio, perché stai facendo questo? Il diavolo fa questo. Subito arriva con il dito puntato ad accusarci e dire: ma se tu sei il figlio di Dio, che cosa stai facendo? Subito mette il dito lì dove noi magari abbiamo, sì, magari abbiamo una debolezza, magari stiamo crescendo, magari dobbiamo cambiare, magari dobbiamo chiedere perdono a Dio. Ma non è un problema del diavolo, è un problema nostro con Dio. Invece il diavolo viene e mette il dito lì. Quindi il diavolo inizia a tentare Gesù proprio con queste parole: se tu sei il figlio di Dio, se tu sei il figlio di Dio. Il dubbio, quindi, la messa in discussione della nostra identità è una sfida, ed è una sfida ancora oggi. La prima tentazione, che è al versetto 3 e 4, parla del pane. Il diavolo dice: ordina che queste pietre diventino pani. Se tu sei il figlio di Dio, ordina queste pietre che diventino pani, così puoi mangiare. La fame, Gesù aveva fame, lo dice il versetto prima. E mi è piaciuto molto, perché alla conferenza di Porte Aperte, Christian Nani, quando ha commentato questa prima tentazione, ha parlato proprio di una parola più, ha messo come titolo una parola più grande: la tentazione della sazietà. Noi oggi viviamo nella società dove vogliamo sempre sentirci sazi. Noi siamo una società di consumo. Consumare per sentirci sazi, per sentirci pieni, per sentirci soddisfatti. Noi viviamo in una società così. E a volte, anche se noi non vogliamo, siamo in questo vortice. Devo essere soddisfatto in questo modo, devo avere questo, se no non è abbastanza. Devo avere quest'altro, perché se no non sono completo, non sono sazio. Devo avere questo, 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 questo. Ed è un elenco continuo, perché non finisce mai. Quando arrivi anche a una cosa, poi è un'altra, continuamente. Noi non vogliamo rinunciare a nulla. Ecco, questa parola, rinuncia, è una parola che oggi si usa poco. Noi vogliamo consumare tutto senza rinunciare a nulla. Vogliamo essere sazi senza capire che a volte, tutto quello di cui ci saziamo non ci fa del bene. Tutto quello di cui ci saziamo a volte sono cose inutili, e a volte addirittura sono cose sbagliate. Sono cose che non ci fanno del bene, sono cose che non ci fanno crescere. Oggi parlare di rinuncia, di sacrificio, di digiuno, di astinenza, di no, della parola no, come la chiamano gli psicologi? Trauma. Non dire no a tuo figlio, perché è un trauma dire no. Non privarlo di quello, perché è un trauma. No, non è un trauma. Tutte queste parole, rinuncia, sacrificio, digiuno, astinenza, no, quello è vivere, è maturare, è crescere, è diventare uomini e donne adulte, sane. Non sono traumi per i nostri figli se imparano a rinunciare a qualcosa, se imparano che c'è il no. Quelli non sono traumi, è la crescita, è l'educazione, è la maturazione, è imparare a vivere su questa terra, è imparare a vivere qui. E Gesù ci mostra in questo passo che è possibile vivere in questo modo, con l'astinenza e la rinuncia. Gesù, nel libro di Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, spesso ci sono le sue parole citate, e Gesù diceva: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. E anche in questo momento, il cibo di Gesù, quello che lo poteva veramente saziare, non era il pane, quello che il diavolo gli stava proponendo, ma era fare la volontà del Padre, perché Gesù in quel momento era sulla terra per compiere una missione, per fare la volontà del Padre, e quindi il suo cibo era fare la sua volontà. Gesù sapeva che ciò che lo avrebbe saziato non era un pezzo di pane, ma ciò che avrebbe saziato veramente la sua vita era fare la volontà di Dio, e che sarebbe stato sazio solo alla fine, dopo la croce, dopo essere risorto. Solo in quel momento Gesù poteva essere sazio, perché aveva compiuto la missione fino in fondo. E Gesù voleva fare la volontà di Dio, la volontà del Padre. Il diavolo ci vuole convincere che la vita è fatta di piacere, punto. Raggiungi questo piacere, questo, quest'altro, e sarai sazio e soddisfatto. Ma questo non è l'insegnamento di Gesù. Sapete, Gesù non condanna i nostri piaceri, perché ci ha creato così. Però Gesù ci mostra che c'è un cibo migliore, che è fare la sua volontà. Ci sono tante cose intorno a noi. Ok, alcune sono per noi, ma ad alcune possiamo tranquillamente rinunciare, perché c'è qualcosa di meglio per noi. C'è qualcosa di meglio per noi. C'è qualcosa di meglio per ognuno di noi. Attenzione a quello che guardiamo e quello che pensiamo che ci può saziare, riempire. Solo il Signore può veramente soddisfare e riempire la nostra vita in profondità. E quindi dobbiamo stare attenti, perché questa è una tentazione grande che continuamente, come ho detto prima, ci bombarda. Ci bombarda. Alleluia. La seconda tentazione, versetto 5, 6 e 7. Il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti col piede contro una pietra. E Gesù gli rispose: è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Non tentare il Signore Dio tuo. Qui abbiamo un'altra tentazione. Oggi viviamo nella società della sicurezza. Sicurezza. Noi vogliamo essere al sicuro, al sicuro. E sapete, questa è anche una tentazione che ha colpito Gesù. Perché il diavolo gli sta dicendo: gettati giù, ma il Signore ha detto che gli angeli verranno, ti porteranno nelle loro mani. E a volte la nostra relazione con Gesù può essere impostata su questo: Signore, io ti lodo, ma tu mi proteggi. Signore, io ti adoro, ma tu mi proteggi. Ma tu sei la mia sicurezza. Come se ci dovesse essere uno scambio. Io ti lodo se tu mi proteggi, se tu mi salvi, se tu, allora io ti lodo. E questo è quello che succede a Gesù. E sapete, se Gesù avesse ceduto, nessuno avrebbe avuto dubbi su di lui. Giusto? Nessuno delle persone che lo avrebbero incontrato dopo avrebbero avuto dubbi sul fatto che lui fosse il figlio di Dio. Ma Gesù non ha scelto la sicurezza di essere accettato dagli altri. Gesù ha scelto la volontà di Dio. Gesù poteva essere più tranquillo così. Tutti mi accetteranno, tutti capiscono chi sono. Invece no. Gesù non sceglie questa sicurezza, ma la sicurezza di essere accolto. No. Lui sceglie l'ubbidienza. E l'ubbidienza in quel momento era non essere al sicuro, perché Gesù, mentre ha camminato sulla terra, mentre ha compiuto il suo ministero, non era al sicuro. Non era al sicuro. E ad un certo punto si è sentito anche abbandonato, perché ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma lui ha scelto l'ubbidienza. Ha scelto l'ubbidienza. E poi c'è la terza tentazione. La terza tentazione, la voglio leggere, versetto 8 dice: di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse: vattene Satana, perché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Qui c'è la tentazione di realizzarsi da soli, di fare tutto con la propria testa, di fare tutto con le nostre forze. A Gesù cosa offre il diavolo? Gloria e dominio ad una condizione: se tu mi adori. Giusto? Il diavolo cosa dice a Gesù? Tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. E sapete, quando Gesù risponde, la cosa interessante è che non parla neanche di tutti i regni del mondo, ma si concentra sul punto focale. Qual è? L'adorazione. Il diavolo voleva far concentrare Gesù su tutti i regni del mondo io ti darò. La potenza. Se tu mi adori. Gesù si concentra su questo punto. Se tu mi adori. Il punto qui è proprio l'adorazione. L'adorazione, a chi offriamo la nostra adorazione. Il potere qui era come un'esca per attirare. E sapete, anche oggi il potere a volte è un'esca per attirare. E poi ci ritroviamo ad adorare, ad avere un idolo, qualcosa che è più grande di Dio. Per alcuni sono i figli che sono più importanti di Dio, per altri è il lavoro, per altri sono i propri beni, per altri è il proprio hobby. Ogni persona può avere un idolo completamente diverso. Per altri è proprio l'orgoglio, il fatto di dire: sono arrivato fin qui, ho fatto tutto da solo. E Dio non c'entra nulla. Tutto da solo, tutto con le mie forze. Ognuno ha un idolo diverso. Tu puoi avere tutto ciò che desideri, noi possiamo avere tutto ciò che desideriamo, ma essere completamente vuoti. Perché l'autorealizzazione non porta né soddisfazione né gioia, ma è la fiducia nei suoi piani, nei suoi tempi, che Dio riempie la nostra vita e noi ci sentiamo completi. Al posto giusto e nel momento giusto. Al posto giusto e nel momento giusto. A volte vorremmo essere da un'altra parte, a volte vorremmo essere a un altro punto della nostra vita, non vorremmo affrontare certe situazioni, non vorremmo affrontare un deserto. Magari il Signore sa che noi abbiamo bisogno di crescere in quell'area, noi non vorremmo essere lì, ma la vera soddisfazione, la vera gioia nella nostra vita è essere nei suoi piani, al momento giusto e al tempo giusto. Quello porta soddisfazione nella nostra vita. E questo è quello che è stato per Gesù qui. Puoi avere tutti i regni del mondo se tu mi adori, ma Gesù sapeva prima tutto quello che doveva passare, tutto quello che doveva succedere, che c'era un percorso molto più lungo e che non era in quel momento prostrandosi e adorando il diavolo, ma che lui avrebbe ottenuto tutto quello che lui voleva con il percorso che doveva fare, passando anche attraverso la sofferenza, passando anche attraverso i tradimenti, passando anche attraverso la soddisfazione e la bellezza di vedere le persone guarite e le persone affamate di ascoltare la parola quando lui predicava le folle, quando è stato tradito da Giuda, quando è stato tradito da Pietro, quando ogni passaggio Gesù guardava, come dice in Ebrei, guardava la gioia che gli era posta davanti. E di quella gioia si voleva cibare, non di altre, ma di quella gioia si voleva cibare, perché sapeva che quello gli avrebbe dato soddisfazione, pienezza nella nostra vita, nella sua vita, e così anche noi nella nostra vita. Non lasciamoci ingannare, ci sono tante cose che apparentemente ci danno una soddisfazione, ma poi svanisce subito e stai già pensando a qualcos'altro. Ma quando mangiamo della volontà di Dio, il mio cibo è fare la volontà del Padre mio che è nei cieli, quando facciamo quello siamo veramente soddisfatti. E fare la volontà di Dio, a volte questa frasona che astratta, no? Che dice: ma che cosa vuol dire per me? Forse per te è alzarti la mattina, salutare con un sorriso la tua famiglia, andare a lavorare, tornare, passare del tempo con i tuoi figli, pregare con loro, insegnare loro la parola. Forse per un'altra persona è prendersi cura di qualcun altro. Per ognuno è diverso. Ognuno di noi ha un piano diverso, ha una via tracciata davanti diverso, diversa. Ma quello è il cibo che porta soddisfacimento nella tua vita, porta gioia nella tua vita. Porta gioia nella tua vita. Quello. Non guardare solo il frutto, guarda le conseguenze. Non guardare solo la bellezza del frutto, la bellezza dell'apparenza, ma guarda anche alle conseguenze. Fare la sua volontà ha sempre delle buone conseguenze nella nostra vita. Fare la sua volontà, seguire lui ha sempre delle buone conseguenze nella nostra vita. Quando noi amiamo e seguiamo lui e facciamo la sua volontà. Il mio cibo è fare la sua volontà. E Gesù è stato tentato nel deserto per mostrarci, perché tutto quello che lui ha vissuto è per insegnarci qualcosa e mostrarci qualcosa, che ce la possiamo fare, che non è impossibile, che non è impossibile vincere la tentazione, che non è impossibile camminare in un deserto e arrivare dall'altra parte e uscirne, che non è impossibile il sacrificio, che non è impossibile rinunciare a qualcosa. Tutto questo ci insegna Gesù, perché Gesù sapeva quello che avremmo vissuto oggi. Amen? Alleluia. Vi chiedo di alzarvi in piedi. Alleluia. E vogliamo prendere qualche minuto per pensare, per riflettere sulla nostra vita, su noi stessi, sul nostro percorso. Perché a volte pensiamo... sono solo io quello che sta vivendo certe cose, sono solo io quello che è tentato. Ma tutti noi ci troviamo in questo mondo e tutti noi siamo tentati da qualcosa. Ci sono delle cose che ci attraggono, delle cose a cui dobbiamo resistere. Tutti noi. Quindi siamo insieme, non siamo da soli. Quando ti senti da solo in quel deserto, non sei da solo, c'è qualcun altro che sta camminando in un deserto. Forse non è il tuo stesso deserto, è un altro, ma è sempre un deserto. Ma ci sono altre persone con te che stanno vivendo quella situazione, che stanno combattendo con un pensiero, con una situazione, con un ostacolo, con un dubbio. Altre persone con te, non sei da solo. Soprattutto non siamo da soli perché Gesù l'ha passato. E Gesù ha vinto. Gesù ha vinto. Ce l'ha fatta. E ha combattuto. E sapete come ha combattuto? Con la parola. Con la parola. La nostra spada è la parola. Lì. Lì sono le nostre armi. La parola. Prendere la parola di Dio e dire: no, io credo questo. No, ma io. Gesù ha fatto così con il diavolo. non è stato lì a discutere. Sapete, a volte con certe cose noi siamo lì, ci giriamo intorno, vogliamo fare tutti i nostri ragionamenti, a volte non c'è da discutere, c'è da prendere la parola, dichiarare la parola, punto, e finisce tutto. Prendere la parola e dichiarare la parola. Amen.
Grazie per aver ascoltato il podcast della Chiesa Vita Nuova. Preghiamo che questo messaggio continui a parlare al tuo cuore nei prossimi giorni. Per non perderti nessun contenuto e rimanere aggiornato sull'attività della Chiesa, segui i nostri canali social e visita il sito chiesavitanuova.org.